Vi chiedo di aprire le vostre Bibbie in Romani capitolo 10, versetti da 1 a 4. Vogliamo continuare a fare un approfondimento di questa parte della lettera che effettivamente è una parte molto importante, perché Paolo qui ci ricorda i motivi per cui la maggior parte del popolo di Israele ha rifiutato il Messia, che poi, se ci pensiamo bene, sono gli stessi motivi per cui la maggior parte delle persone anche oggi rifiuta il messaggio del Vangelo. Prima di entrare nel vivo del nostro passo, vogliamo fare alcune considerazioni generali riguardo proprio alla lettera dei Romani. Che cos'è la lettera ai Romani? Cosa ci vuole spiegare la lettera ai Romani? Possiamo vedere la lettera ai Romani come una grande esposizione del carattere di Dio e della sua persona, naturalmente. Il Vangelo che Paolo ci presenta in questa lettera poggia interamente sul carattere di Dio, sulla persona di Dio. In tutta la lettera, possiamo dire, si nota questo aspetto essenziale, cioè che Dio è al centro del messaggio del Vangelo. Così possiamo vedere la lettera ai Romani. L'affermazione, ad esempio, di Romani 8, 29 a 30 mostra proprio come Dio sia colui che ha ideato, compiuto e offerto la salvezza per l'uomo. Lì Paolo ci ricorda che questa frase è importantissima, perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del figlio suo, affinché egli sia il primogenito tra i molti fratelli. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Dio è il soggetto che compie tutte queste azioni, abbiamo notato, mentre l'uomo che crede le riceve e ne gode i benefici, le benedizioni. Dio è colui che chiama, la fonte della giustificazione, colui che garantisce la nostra glorificazione. Dio è l'ideatore della salvezza, colui che ha procurato la salvezza, è colui che ha anche determinato lo scopo della salvezza. Naturalmente questo concetto non è solamente ribadito in questo versetto, in questi pochi versetti, ma in tutta la lettera è ribadito. Ad esempio, Romani 3:22 ci dice che Dio è la fonte della giustizia. 3:25 che è lui che ha prestabilito la morte di Cristo. In 7:25 ci dice che è colui che ci dà la vittoria sul nostro peccato, mentre in Romani 8:3 ci dice che lui ha fatto ciò che era impossibile all'uomo. In sintesi, il Vangelo dichiara che è Dio e non l'uomo, al centro del suo piano di salvezza. La fede stessa poggia sulla comprensione del carattere di Dio. Abbiamo un grande esempio in questo fatto proprio in Romani, capitolo 4, versetti 16 a 21. Parlando di Abramo, Paolo ha scritto che egli è padre di tutti noi. Come è scritto, io ti ho costituito padre di molte nazioni. E poi dice queste parole riguardo alla fede di Abramo: davanti a colui nel quale credette, Dio, sottolineato, Dio, che fa rivivere i morti e chiama all'esistenza le cose che non sono. Egli, riferito ad Abramo, sperando contro speranza, credette per diventare padre di molte nazioni, secondo quello che egli era stato detto: così sarà la tua discendenza. Senza venire meno nella fede, egli vide che il suo corpo era svigorito, aveva quasi 100 anni, e che Sara non era più in grado di essere madre. Davanti alla promessa di Dio non vacillò per incredulità, ma fu fortificato nella sua fede e diede gloria a Dio, pienamente convinto che quanto egli ha promesso, Dio è anche in grado di compierlo. Dio è anche in grado di compiere quello che ha promesso. E avete notato la descrizione della comprensione di Abramo di chi è Dio? Per Abramo, che era vecchio e senza figli, la promessa non era qualche cosa di senza senso, potremmo dire, umanamente potremmo dire che era senza senso, ma lui la comprese per fede, perché credeva in un Dio che fa cose che vanno al di là di ciò che noi conosciamo. Dio fa rivivere i morti, chiama all'esistenza ciò che prima non esisteva ed è in grado di mantenere ciò che promette, anche se sembra assurdo, anche se sembra assurdo. Tutto questo ci riguarda perché essere cristiani significa possedere lo stesso tipo di fede che aveva Abramo, lo stesso tipo di comprensione di Dio che aveva Abramo. Tutta la nostra esistenza di cristiani poggia su questo unico aspetto riguardante il carattere di Dio. La nostra salvezza, la nostra santificazione, la certezza della salvezza, persino la nostra lotta contro il peccato, poggiano sulla nostra comprensione del carattere e della persona di Dio. La fedeltà di Dio e non la nostra stessa fede sono il faro che ci guidano in mezzo alle difficoltà della nostra vita, che ci fa sperare contro speranza, cioè ci dà fiducia anche quando nella situazione che tu stai affrontando ti sembra impossibile, ti sembra irragionevole, incomprensibile. In Romani 8, 37 a 39 Paolo ci ricorda che abbiamo la vittoria solamente in virtù di colui che ci ha amati. Dio è il soggetto. Quindi la promessa di avere perdono dei peccati, di progredire nella santificazione, di avere vittoria sulle nostre difficoltà, non risiedono nelle nostre capacità, ma unicamente in Dio. Unicamente in Dio. Questa fede, solo questa fede, dà gloria a Dio, abbiamo letto precedentemente, perché riconosce che solo Lui può fare cose che vanno oltre la speranza umana. E così per 8 capitoli della lettera Paolo ha presentato la persona e il carattere di Dio. Ma c'è ancora qualcosa che deve essere spiegato, qualcosa che deve essere spiegato. Cioè come questa fedeltà e questo carattere si relazionano con la condizione spirituale di Israele. Importante questo, molto importante. A questo punto della lettera qualcuno avrebbe potuto dire ancora qualcosa, ribadire qualcosa all'Apostolo Paolo. Tipo, aspetta un attimo Paolo, hai detto che il Vangelo si basa sul carattere immutabile di Dio. Bene, bene. Allora come si spiega il fatto che solo pochi giudei hanno creduto? Dio deve aver rigettato questo popolo a causa del loro rifiuto. Le promesse di Dio non sono valide per loro, non sono più valide per loro. E se le promesse di Dio per loro non sono più valide, allora che ragione abbiamo noi cristiani di ritenere che Dio sarà fedele con noi? Si è rigettato il popolo di Israele. E noi ci rendiamo conto che Paolo deve rispondere a un dubbio simile, a una domanda simile, a una perplessità simile. E lo fa per sgombrare a noi ogni dubbio sulla fedeltà di Dio, sulla sua bontà e sulla sua giustizia nei confronti del suo popolo. Ascoltate bene, il rapporto di Dio con Israele è il modello con cui ogni cristiano basa si basa per valutare la fedeltà di Dio. Il cristiano può riposare nelle promesse di Dio nella misura in cui vede Dio essere fedele con il suo popolo. In altre parole, se Dio è fedele con il suo popolo, allora io ho la certezza che sarà fedele anche con me. Questo è molto importante. E così Paolo inizia a rispondere a queste domande proprio partendo dal capitolo 9, l'abbiamo visto, lo stiamo vedendo, negli studi del mercoledì e ci ha presentato qualche cosa che è incomprensibile alla nostra mente, cioè la sovranità di Dio. Israele è stato incredulo, è vero, ma è stato incredulo secondo il piano sovrano di Dio. Infatti le scritture ebraiche contengono appunto la testimonianza del fatto che la maggior parte del popolo avrebbe rifiutato il Messia quando sarebbe venuto sulla terra. E così fu, così fu. Per cui Dio non fu sorpreso dal loro rifiuto. Anzi, proprio quel rifiuto costituiva un aspetto importante del piano per portare il Vangelo ai pagani. In altre parole, il Vangelo è arrivato a noi non grazie a un piano B, a un escamotage di Dio per fare qualche cosa dato che il popolo aveva rifiutato. È parte del piano di Dio. Dio è sovrano, ma non è capriccioso e neanche emotivo. Lui ha sempre il quadro completo davanti a sé e agisce in conformità della sua volontà, che è sempre buona in ogni momento. Quindi Paolo ha spiegato la sovranità di Dio, ma poi ha spiegato la responsabilità umana. E questo lo ha fatto dal versetto 30 del capitolo 9. Lo abbiamo già visto in uno studio precedente. Quindi Paolo qui cambia il soggetto e comincia a spiegare cosa c'è nel cuore di quella gran parte del popolo di Israele che ha rifiutato e rifiuta il Vangelo. Quindi la nostra attenzione ora viene spostata sul grande tema della responsabilità umana, della nostra responsabilità davanti al Vangelo. E voglio farti notare un fatto, cioè che la sovranità di Dio non contrasta la responsabilità umana, né la sminuisce. Sono entrambe cose vere e coesistono nella Bibbia. È un mistero, ma vanno accettate entrambe. Così Paolo descrive la responsabilità di Israele nell'essere incredulo, appunto per difendere il carattere di Dio. E quindi la domanda è: perché Israele ha rifiutato il Messia? Perché Dio non li ha scelti? No. La risposta è perché loro si sono volontariamente ribellati a Lui. Questa è la realtà. E abbiamo già notato in un messaggio precedente come Paolo spieghi ai versetti 30 e 33 il primo motivo per cui loro sono stati increduli. Perché cercano e hanno cercato e cercano ancora di ottenere la giustizia necessaria a salvarli non per fede ma per opere. Per opere. Abbiamo riflettuto intorno alla legge. Sebbene la legge mostrasse il loro peccato, perché appunto è impossibile osservare ogni punto della legge, loro l'hanno trasformata in una serie di regole che potessero in qualche modo garantire una santità maggiore davanti alle persone. E così facendo, dice Paolo, sono inciampati davanti a Cristo, che è la pietra d'inciampo. Vuol dire che lo hanno rifiutato e rifiutandolo hanno perduto la possibilità di essere salvati a causa della loro incredulità. Perché? Perché la salvezza è donata solamente a coloro che si rendono conto di averne bisogno, di coloro che credono e che riconoscono che hanno bisogno della salvezza in Cristo. E così arriviamo ai versetti che vogliamo cominciare a studiare oggi e leggiamo appunto Romani, i 10 versetti da 1 a 4. Fratelli, il desiderio del mio cuore e la mia preghiera a Dio per loro è che siano salvati. Io rendo loro testimonianza, infatti, che hanno zelo per Dio, ma zelo senza conoscenza. Perché, ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la propria, non si sono sottomessi alla giustizia di Dio, poiché Cristo è il termine della legge per la giustificazione di tutti coloro che credono. Fino a qui la lettura. In questi versetti Paolo mostra il secondo motivo, appunto, per cui Israele ha rifiutato il Messia. E notate come Paolo sta andando sempre più in profondità, cioè il cuore dell'incredulità del popolo di Israele. È come se stesse aprendo per noi delle scatole dove dentro ci sono altre scatole, per farci vedere quello che c'è dentro il cuore dell'uomo. La prima scatola che abbiamo visto, appunto, è la mancanza di fede del popolo. Ora lui apre un'altra scatola e ci mostra il motivo interiore per cui Israele non ha avuto fede. E lui ce lo dice, versetti 2 e 3, perché non conoscono Dio e ignorano la sua giustizia. Questi sono i termini principali di questi versetti, e dettano il tema di questi quattro versetti, e sono espressi in una forma positiva e negativa, e appunto definiscono la condizione spirituale di Israele, e allarghiamo anche a tutto il genere umano, a tutte quelle persone che rifiutano il Vangelo, cioè la mancanza di conoscenza della persona e del carattere di Dio e l'ignoranza della sua giustizia. Questo è il motivo per cui le persone rifiutano il Vangelo. Per comprendere il senso di queste parole vogliamo appunto partire dall'aspetto positivo. L'aspetto positivo, cioè da cosa significa il termine conoscenza per la Bibbia. Non fa riferimento solamente a un tipo di conoscenza intellettuale, ma ad un rapporto personale con la realtà di cui si viene a conoscenza. Questa è una definizione di questa parola. Tale rapporto richiede, oltre alle facoltà intellettive, che non sono annullate, anche la fede e l'impegno della persona a fare cosa? A sottomettersi alla volontà e all'autorità di Dio. Tramite cosa? Una vita di obbedienza. Un commentatore definisce il termine conoscenza come il possedere una chiara visione di Dio, del suo carattere e della sua opera. Questo è quel tipo di conoscenza che cambia lo stile di vita. La conoscenza di Dio richiede non solo uno sforzo intellettuale, certamente, ma principalmente fede. Fede intesa come fiducia in Dio e volontà da parte dell'adoratore di sottomettersi a Lui e alla sua volontà, sottomettersi alla sua parola. Nel suo libro sulla fede, Sproul definisce così la questione del rapporto che lega la fede con la conoscenza. Ascoltate bene. L'elemento della fiducia comporta un cambiamento enorme dei nostri valori, un mutamento radicale della nostra percezione del valore delle cose. Per quanto si tratta di un cambiamento di percezione, è un cambiamento di percezione intellettuale, e questo implica certamente un cambiamento di emozione, di disposizione, di inclinazione e di volontà. Ora noi scegliamo Cristo, lo abbracciamo e lo riceviamo con gioia, anzi, dice, ci rifugiamo in Lui. Cristo per noi adesso è qualcosa di totalmente diverso, e noi vediamo il mondo in una maniera totalmente diversa adesso che siamo diventati cristiani. Questo è quello che sta dicendo. Quindi il contesto in cui è inserito il nostro brano dimostra che la conoscenza è legata alla fede, a quello che è avvenuto prima, in un modo indissolubile, cari fratelli, in quanto la fede biblicamente intesa è sempre un atto volontario della mente che comprende il desiderio di ubbidire a colui che si conosce. Noi vogliamo ubbidire a Dio. Quindi questa base ci permette ora di spiegare in modo biblico il senso delle parole ignoranza o mancanza di conoscenza, appunto, che definiscono il lato negativo presente nel nostro passo. Si riferiscono ad un atto volontario di rifiuto di ciò che Dio ha rivelato di se stesso. La grande tragedia del popolo ebraico, come quella del mondo intero, consiste nel fatto di non conoscere il Dio che si è rivelato. Lo abbiamo visto nell'introduzione del Salmo 19. E questo aspetto punta il dito sulla responsabilità umana. E infatti la mancanza di conoscenza di Dio non riguarda mai le cose che non si possono comprendere di Dio, piuttosto le cose che si possono conoscere e che Lui ha rivelato. Quindi la Bibbia è molto chiara nell'affermare che tutti gli uomini sono responsabili davanti a Dio, perché Dio si è rivelato, come abbiamo visto, a tutti gli uomini. E questo li rende inescusabili. In Romani 1,19 leggiamo che quel che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, nei popoli pagani, quelli che non avevano la legge, quelli che non avevano la Bibbia. Avendolo Dio manifestato loro, infatti le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Salmo 19, no? E Paolo dice la stessa cosa. Così Paolo ci spiega che ogni uomo, anche se non ha la Bibbia in mano, ha avuto una rivelazione, potremmo dire, rudimentale di Dio stesso. E questa rivelazione è contenuta nella creazione, che manifesta alcuni aspetti della sua divinità. E quali sono? Le qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità. Quindi l'uomo ha conosciuto, anche l'uomo che sta nella giungla, sperduto nella giungla, ha conosciuto una verità, anche se è parziale e incompleta, circa la persona di Dio, tramite la creazione. E questo è sufficiente per permettere all'uomo di adorare il suo creatore. Ma come dice al versetto 18, a causa della propria cecità spirituale e della propria ribellione a Dio, cosa facciamo noi naturalmente? Soffochiamo la verità con l'ingiustizia. La strangoliamo, la soffochiamo, gli mettiamo un cuscino davanti. Ascolta come Paolo definisce questa ribellione al versetto 21. Perciò essi sono inescusabili, perché pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno glorificato come Dio, né l'hanno ringraziato. La reazione dell'uomo doveva essere quella di glorificare e ringraziare Dio, ma, prosegue Paolo, si sono dati a vani ragionamenti e il cuore privo di intelligenza si è ottenebrato, benché si dichiarino sapienti, e oggi ce n'è nel mondo di gente che si dichiara sapiente, che ha l'intelligenza, benché si dichiarino sapienti, sono diventati stolti e hanno mutato la gloria del Dio incorruttibile in immagini simili a quelle dell'uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi e di rettili. Quindi, rifiutando la rivelazione di Dio, il cuore dell'uomo è sprofondato ancora di più nel peccato. Questo è il quadro che Paolo ci dà dell'uomo. E la mente si è ottenebrata in modo da non capire più dove è Dio e come arrivare a Lui. Questa era la condizione, è la condizione di ogni uomo. E la storia dimostra come il genere umano si sia allontanato da Dio e dalla possibilità di trovarlo. Filosofia, psicologia, sociologia, anche la religione sono il risultato dei vani ragionamenti dell'uomo su Dio e sul rapporto del suo rapporto con la creatura. Dio considera stolti tutti i loro ragionamenti. L'immoralità è il frutto visibile di questo cuore ribelle a Dio. La società ha rifiutato l'idea di Dio e non si cura di conoscerlo, e i risultati sono davanti a noi. Lo vediamo. Ma questo rifiuto non ha caratterizzato solamente i popoli pagani, ma ha caratterizzato in maniera ancora più responsabile il popolo di Israele. Loro avevano ricevuto la legge e pensavano di essere i più giusti tra tutti, solo perché avevano ricevuto la legge. Studiavano quella legge, si vantavano di conoscere la legge e di conoscere Dio. E tramite questa conoscenza pensavano di essere spiritualmente superiori a tutte queste altre nazioni che non conoscono Dio, che nella loro visione avevano bisogno del loro ammaestramento per arrivare a conoscere Dio. Ma cosa disse Gesù ai farisei? Ad esempio in Giovanni 5, versetti 39 a 40. Voi, ai farisei, investigate le scritture perché pensate di avere per mezzo di esse vita eterna, ed esse sono quelle che rendono testimonianza di me. Eppure, dice Gesù, non volete venire a me per avere la vita. Quindi gli ebrei erano studiosi zelanti delle scritture, pensavano di avere vita eterna perché la conoscevano a memoria. Ma Gesù gli disse che non avevano vita eterna perché rifiutavano la via per riceverla e che le scritture testimoniavano di continuo, cioè quella passante per il Figlio di Dio. In un altro brano di sempre di Giovanni disse loro: voi non conoscete nemmeno il Padre. Grande insulto per gli ebrei. Se conosceste me, conoscereste anche il Padre mio. E questa è la sentenza di Dio sul cuore dei farisei. Guardando all'esterno questo popolo, potevi rimanere sbalordito dal grande zelo che avevano per Dio, dall'enorme mole di preghiere che loro rivolgevano a Dio e dalla grande quantità di buone opere che loro facevano per Dio. Ma appunto cosa disse loro Gesù? Che erano sepolcri imbiancati. Nient'altro che belle tombe di fuori, ma piene di morte e ossa dentro. Quindi tutta la loro religiosità era una forma vuota e senza valore agli occhi di Dio. E cari fratelli, questa realtà ci riguarda molto da vicino, molto di più di quello che noi possiamo pensare, perché ci mostra che i religiosi, secondo il nostro brano, sono tra le persone più dure ad accogliere il Vangelo. Attenzione, i religiosi di oggi, come gli ebrei del tempo di Cristo, sebbene si credano pieni di conoscenza di Dio, dimostrano con il loro orgoglio e senso di giustizia personale di non conoscerlo affatto. Pensano di essere salvati tramite i loro riti e le loro opere, ma sono le prime persone che rifiutano il Vangelo e l'offerta di salvezza per grazia, perché pensano di poterlo meritare, appunto tramite ciò che possono fare per Dio. I religiosi sono le persone più dure da convincere, perché rifiutano l'idea che Dio abbia fatto tutto per la loro salvezza, mentre loro vogliono fare e contribuire per la loro salvezza. E noi vediamo questo in ogni religione, no? Lo vediamo soprattutto nella Chiesa Cattolica, che insegna che tu puoi essere salvato tramite i sacramenti, la confessione, l'intercessione di Maria e dei Santi. Ma dobbiamo ammettere che lo vediamo troppo spesso anche nelle nostre chiese, le chiese evangeliche. È con il cuore in mano che vi dico questo, che non dobbiamo pensare che i religiosi ipocriti siano solamente fuori dalle nostre chiese. Purtroppo sono anche nelle nostre realtà. Anche nelle nostre chiese ci sono religiosi che non conoscono Dio. Sono quelli che nascondono il loro cuore non rigenerato dietro le attività. La frequenza è una vana e vuota spiritualità. Sono quelli che pensano di essere stati salvati perché pensano che Dio ha visto qualcosa di speciale in loro, che li rendeva migliori e più meritevoli degli altri. Sono quelle persone che pensano in questo modo e pregano così dentro il loro cuore: Signore, ti ringrazio che non sono come gli altri di questa chiesa. Io prego ogni giorno, medito ogni giorno la tua parola, partecipo alla cena del Signore meglio di chiunque altro, dono nella cassetta delle offerte più di ogni altro, evangelizzo più di tutti, distribuisco volantini più di tutti, visito le persone anziane e i malati più di qualsiasi altro, faccio più chilometri di ogni altro per venire a tutte le riunioni della Chiesa e più di chiunque altro capisco la Bibbia. E soprattutto faccio questo da più tempo di chiunque altro, perché queste cose le facevo fin dalla scuola domenicale. Naturalmente è un'esagerazione, ma assomiglia molto alla preghiera del fariseo di Luca 18. Vi ricordate, no? La preghiera del fariseo, del pubblicano. Allora la domanda è: hai mai pensato questo in cuor tuo? Hai mai pensato di essere superiori agli altri per qualche ragione? Queste sono le persone che godono della comunione fraterna, ma poi si buttano dietro le spalle i consigli dei fratelli. Stanno bene i nostri culti, ma poi si offendono quando sono corretti da un fratello, oppure quando sono messi da parte per qualche attività, dicendo nel loro cuore: ma chi ti credi di essere? Tu non sai chi sono io. Se pensiamo di essere migliori degli altri e di poter solamente insegnare e non dover ricevere mai nessun rimprovero, nessuna correzione dai fratelli, se crediamo di sapere tutto noi mentre gli altri sbagliano sempre, allora noi dobbiamo stare molto attenti, perché siamo in pericolo. Siamo in pericolo, dobbiamo esaminare il nostro cuore. Siamo in pericolo di cadere nello stesso errore dei farisei e degli ebrei di cui Paolo sta parlando nel nostro brano. Cioè quello di pensare di essere stati salvati da Dio perché lui ha visto appunto qualcosa di speciale in noi. In fondo la salvezza è qualcosa che per un briciolo l'abbiamo meritata. E dal di fuori possiamo sembrare una chiesa a posto. Una chiesa a posto, piena di cose buone, ma Dio guarda il cuore e non si fa impressionare da quello che facciamo. Dobbiamo sempre ricordarlo. Se crediamo questo nell'intimo del nostro cuore, allora non importa quello che abbiamo fatto, o se siamo cattolici, se siamo evangelici, se siamo protestanti, riformati, battisti o pentecostali, non importa nulla, non conosciamo Dio. Non conosciamo la persona di Dio, allo stesso modo in cui gli ebrei non conoscevano Dio. Ma abbiamo visto che conoscere Dio significa cambiare modo di pensare su Dio e su noi stessi prima di tutto. Le nostre chiese dovrebbero essere piene di credenti che sono costantemente convinti del loro peccato e che con umiltà dicono: Signore, sii placato con me, io non sono degno di essere tuo figlio, io sono e rimango un peccatore empio, meritevole non della tua grazia, ma del tuo giusto giudizio. E questo dobbiamo farlo ogni giorno. Questo è il modo di pregare, di pensare che proviene dal cuore di una persona che conosce Dio in modo personale. Quindi mentre osserveremo la descrizione appunto dell'ignoranza spirituale di Israele che è contenuta nei quattro versetti che abbiamo letto, impareremo che possiamo conoscere Dio solamente avendo piena fiducia in Lui, riconoscendo il nostro peccato e sottomettendo la nostra intera esistenza a Lui. Dio vuole il nostro cuore e la nostra fede. E solo queste cose sono la dimostrazione di un personale rapporto con Dio. Questo è quello che ci dirà il nostro brano. Questo brano ci mostra quattro aspetti che sono legati appunto al tema dell'ignoranza spirituale e che hanno a che fare appunto con la nostra vita. Paolo ci mostrerà la risposta del cristiano all'ignoranza, la realtà dell'ignoranza descritta al versetto 2, la ragione per cui i non credenti non conoscono Dio, versetto 3, e poi il rimedio a tale mancanza di conoscenza. Oggi per noi sarà sufficiente vedere il primo aspetto. Riempiremo la nostra mente con il primo aspetto, cioè la risposta del cristiano all'ignoranza spirituale. Abbiamo lungamente ricordato qual è la condizione di ogni essere umano, no? Vive la sua vita senza conoscere Dio, in ribellione verso Lui e verso la sua volontà. Allora adesso dobbiamo chiederci qual è la risposta del cristiano davanti a tale condizione. Quale deve essere l'atteggiamento di un credente di fronte all'incredulità del mondo? Quali sono i pensieri di una persona che conosce Dio e vuole sottomettersi alla sua volontà quando guarda la miseria spirituale delle persone che gli sono vicine? Qual è l'atteggiamento di Dio di fronte all'incredulità umana? Paolo ce lo dice al versetto 1. Ascoltate bene. Esaminiamo il nostro cuore alla luce di questo versetto. Fratelli, il desiderio del mio cuore e la mia preghiera a Dio per loro, cioè i giudei increduli, quelli che lo perseguitavano, quelli che lo hanno lapidato, quelli che lo contraddicevano, quelli che lo reputavano un nemico della nazione ebraica e della legge di Dio, proprio loro. Il desiderio di Paolo è che siano salvati. Salvati. E io trovo che queste parole siano tra le più potenti, le più profonde che si trovano nella Bibbia. Dobbiamo rifletterci. Infatti esse hanno un grande impatto, appunto comprese all'interno del contesto del capitolo 9, 10 e 11 di Romani. Abbiamo ricordato in precedenza che Paolo ha parlato della sovranità di Dio, no? Dio è sovrano nella salvezza, cioè salva solo coloro che vuole salvare. E se tutto è già fissato, allora, che fine fanno la preghiera e l'evangelizzazione nella nostra vita? Buttiamoci alle spalle queste cose. Paolo ci mostra che tutte queste cose hanno un ruolo importante all'interno, appunto, della dottrina della sovranità di Dio. Anzi, diciamo di più che la sovranità di Dio è la base, la motivazione più grande per l'evangelizzazione e la preghiera. Per i non credenti, per i non convertiti. Infatti, come la sovranità di Dio non annulla la responsabilità umana di credere in Cristo, allo stesso modo, ascoltate bene, non limita la nostra responsabilità di pregare e testimoniare ai non credenti. La Bibbia afferma più volte che Dio è sovrano, ma la Bibbia non ci scoraggia mai dal pregare, né minimizza la nostra responsabilità di portare il Vangelo alle persone non credenti. Anzi, la preghiera dimostra che crediamo effettivamente nella sovranità di Dio e che dipende appunto totalmente da Lui. Nella preghiera noi riconosciamo che la conversione delle anime non dipende dalle nostre capacità, dalle nostre attività o da quanto esse possano essere bene organizzate, piuttosto dal fatto che tutte queste cose le può fare solo Dio. Solo Dio ha la potenza di convertire un incredulo, un religioso o un immorale che sia. Quindi la perseveranza nella preghiera dimostra che dipendiamo da Lui in ogni cosa. Anche il fervore, l'ardore della preghiera dipendono dal nostro personale rapporto con Dio. In altre parole, e qui torniamo al contesto, dipendono dalla nostra conoscenza del carattere di Dio. E quando diciamo che Dio è sovrano, non dobbiamo intenderlo come distaccato dalla sua creatura. Al contrario, egli è coinvolto nel dolore della sua condizione umana. Dio soffre per il peccato dell'uomo. E il versetto che abbiamo di fronte dimostra che chi conosce Dio in questo modo personale, come Paolo, prega non in modo apatico, freddo e distaccato, ma con dolore per la miseria della condizione umana, spingendoci nello stesso momento a raggiungerle con il Vangelo. E cosa c'era nel cuore di Paolo? C'era un grande desiderio che la sua nazione, i giudei, accogliessero il Messia che fu mandato da Dio per loro. E Paolo amava il suo popolo, anche se denunciava il loro peccato. Quando gli ebrei lo ascoltavano parlare della loro condizione spirituale, Loro potevano fraintendere e fraintendevano questo. Pensavano che Paolo avesse rinnegato la legge, avesse rinnegato le credenze della loro famiglia, preso ad odio la loro nazione. E questo è lo stesso fraintendimento con cui ci scontriamo anche noi quando testimoniamo alle nostre famiglie del Vangelo. Ci prendono per traditori, traditori delle credenze che ci hanno insegnato, ci accusano di non amarli più. Ma questo non è vero, logicamente lo sappiamo, non è vero. Come non era vero che Paolo non amasse più il suo popolo e la sua famiglia. Al capitolo 9, versetti 2 a 4, ha detto queste parole così potenti. E io non so se siamo mai arrivati a questo noi. Ho una grande tristezza, è una sofferenza continua nel mio cuore, come un pugnale. Perché io stesso vorrei essere anatema, separato da Cristo, per amore dei miei fratelli, miei parenti, secondo la carne, cioè gli israeliti. Queste sono le parole di una persona che soffre per la durezza del cuore dei suoi parenti, che piange per la loro incredulità e che prova dolore davanti al loro peccato. E questo dolore è descritto ancora nelle parole del nostro versetto, capitolo 10, versetto 1. Paolo ci dice che desiderava nel suo cuore la loro salvezza. Questa affermazione, al pari di quella di Romani 9 che abbiamo appena letto, non riguarda un vago modo di sentire, di dire, come siamo spesso abituati a fare, no? Piuttosto riguarda qualcosa di reale che si trova nel profondo, nel più profondo del cuore dell'Apostolo Paolo. La parola desiderio indica una benevola disposizione verso qualcuno, esprime l'idea di una volontà a procurare del bene al prossimo. Paolo desiderava il bene dei suoi fratelli e il bene più grande per loro era quello di conoscere Cristo e di essere in questo modo salvati. Abbiamo visto che era un desiderio che veniva dal cuore, cioè dal profondo del suo essere. Appunto, non era un vago sentimento, ma un vero desiderio che produce intense e perseveranti preghiere. E naturalmente, questa disposizione d'animo, questa inclinazione del cuore, questo desiderio dell'Apostolo nasceva dalla profonda comprensione della situazione di ogni uomo di fronte a Dio. Il termine preghiera traduce una parola che contiene l'idea di un senso di bisogno. E questo senso di bisogno nasce da questa comprensione profonda che Paolo comprendeva che il problema dell'uomo è radicato nel cuore dell'uomo e riguarda la propria mancanza di giustizia. Come abbiamo visto nei versetti 30 e 33, nessun uomo possiede questo tipo di giustizia. L'uomo è cieco e ribelle davanti a Dio. Paolo comprendeva questo quando guardava in faccia le persone. E noi abbiamo la stessa comprensione di tale bisogno? Comprendiamo il motivo per cui abbiamo speso tanto tempo per parlare nella prima parte di questo messaggio dell'importanza di conoscere il carattere e la persona di Dio? Per ricordarci qual è la situazione spirituale dei nostri amici, dei nostri parenti e colleghi di lavoro. Lo abbiamo fatto perché così possiamo giudicarli? No, lo abbiamo fatto per riaccendere in noi questa compassione per loro, questo desiderio che anche loro possano essere salvati e venire alla conoscenza di Gesù Cristo. A riguardo voglio leggere le parole del pastore puritano Baxter, forse qualcuno l'ha già sentito, che rivolse ad altri pastori riguardo all'avere compassione della condizione spirituale dei non credenti. E questo è un esame duro per quello che dice, per il nostro cuore. Lui dice questo: ahimè, la miseria degli inconvertiti è talmente grande che è quella che grida più forte alle nostre orecchie per chiederci compassione. Se ci trovassimo davanti a un uomo affetto da una malattia mortale e un altro che ha solo mal di denti, mostreremo compassione per il primo che non per il secondo e ci affretteremo ad aiutarlo anche se fosse un estraneo e anche se l'altra persona fosse nostro fratello o nostro figlio. È così triste vedere gli uomini in uno stato di dannazione nel quale possono morire ed essere perduti per sempre da un momento all'altro, che non vorremmo mai trascurarli. In pubblico, in privato, indipendentemente da qualunque altro impegno possiamo avere. Come per l'Apostolo Paolo, al quale lo Spirito gli si inacerbiva dentro nel vedere la città piena di idoli, anche per noi dovrebbe valere lo stesso sentimento nel vedere così tante persone di fronte al sommo pericolo di essere perdute per sempre. Non ho dubbi, dice, che se con l'occhio della fede li vedessimo sulla soglia dell'inferno, le nostre lingue si scioglierebbero. A noi ci manca questo, l'occhio della fede. E non c'è dubbio che questa esortazione riguarda pure noi, è rivolta anche a noi. Davanti al bisogno di masse di peccatori di trovare perdono, cari fratelli, riconosciamo che il nostro cuore è ingannevole, perché si dimentica facilmente di questa realtà. E possiamo essere così facilmente assorbiti dalle attività, dalle preoccupazioni della vita, che ci dimentichiamo che le persone stanno andando incontro al giudizio di Dio, all'inferno eterno. E io sono il primo a riconoscere questo, il primo a dimenticarlo. Purtroppo. Allora permettimi di rivolgere a me stesso, a voi, delle domande questa mattina. La conversione dei tuoi parenti è un tuo bisogno al pari del mangiare, del bere e del vestire? La salvezza delle anime è una priorità della tua vita, come il trovare lavoro, sposarti? Siamo ugualmente preoccupati della salute spirituale dei non convertiti al pari o di più della loro salute fisica? Le nostre preghiere assomigliano più a delle liste della spesa o a un elenco di persone da portare davanti a Dio per intercedere per loro, per la salvezza? Se il nostro cuore brucerà per il desiderio che altri siano salvati, allora le nostre preghiere non saranno né sterili, né pigre, né forzate. Cioè nessuno dovrà dirti prendi del tempo per pregare, e nemmeno distaccate. Al contrario, sgorgeranno in modo naturale, con semplicità, con forza e forse anche con lacrime e dolore davanti a Dio. Se la Chiesa locale, se la nostra Chiesa locale sarà formata da questo tipo di persone, allora la preghiera, al pari della predicazione, avrà un ruolo centrale nella nostra vita comunitaria. Non solo, ma pregheremo sapendo di essere parte di questa risposta che Dio darà. Infatti, cari fratelli e care sorelle, noi siamo quegli strumenti che Dio usa per rispondere alle preghiere che noi facciamo per i nostri parenti. Così, mentre preghiamo per la salvezza dei nostri amici, conoscenti e parenti, cosa facciamo? Testimoniamo con la nostra vita, in modo che Dio la usi per mostrare Cristo a loro e in modo che siano salvati e che Dio riceva la gloria per questa loro salvezza. Preghiamo. Signore, siamo così umiliati, io sono così umiliato davanti a questo versetto, perché sappiamo la teoria, Signore, sappiamo che ogni uomo è sotto il tuo giudizio, che non ti conosce, ma così presto dimentichiamo che sta per andare all'inferno eterno, in un posto dove non c'è più ritorno. Signore, chiedo perdono, forse tutti noi chiediamo perdono per la debolezza del nostro cuore, per la freddezza del nostro cuore, che è così lontana dal calore e dall'amore che l'Apostolo Paolo aveva per i suoi parenti, che desiderava addirittura essere separato da te pur di vedere la salvezza del suo popolo. Signore, forse alcuni di noi sono più vicini a questo modello, altri sono più lontani, ma dacci unità, dacci un chiaro modo di vedere le cose. Cambia la nostra Chiesa sulla base di quello che oggi abbiamo potuto ascoltare, che possiamo credere in un Dio che può fare miracoli come credeva Abramo, che può chiamare all'esistenza le cose che non sono. Questa è la nostra fede, questa deve essere la nostra fede. Ti preghiamo ancora di benedirci nel nome di Gesù. Amen.